Emilia Miraviglia. Testi di Ludovic Flamand e illustrazioni di Emmanuel Houdard. All'età di un anno, Emilia Miraviglia adorava riempire e svuotare ceste, borse, pentole, valigie di tutto quello che potevano contenere, noci, abiti, giocattoli. Sistemava tutto per bene davanti a sé e contemplava la sua opera con soddisfazione. Poi cambiava disposizione agli oggetti, spostandoli uno alla volta, e continuava per ore e ore, tutti i giorni. Era il suo gioco. Verso i 3 anni cominciò a disegnare. Emilia Miraviglia era molto dotata. Disegnava paesaggi, alberi e case. Poi disegnava persone, moltissime persone, e anche animali. Infine aggiungeva le antenne ai personaggi, le ali alle case, le zampe alle nuvole e ancora armi e fiori, finché c'erano davvero troppe cose da vedere. A quel punto Emilia era pienamente soddisfatta, anche se la sua famiglia trovava i disegni meno belli di come erano all'inizio. A 5 anni Emilia Miraviglia amava osservare e contare. Per questo ogni giorno sceglieva nuovi oggetti da portare in camera: ciottoli, conchiglie, rami, ossicini di pollo, libri abbandonati sulle panchine, cordicelle, fogli rose e blu, biglietti dell'autobus, del treno e del cinema, mozziconi di sigaretta, sabbia marina, nastri e bozzoli, uccelli vivi e morti. Se una cosa le piaceva, la prendeva. Amava starsene da sola in camera sua. E in ogni caso, nessuno a parte lei avrebbe potuto entrarci. La sua famiglia era molto preoccupata perché Emilia se ne stava sempre rinchiusa a osservare e a contare. Alla sua età, dicevano, le bambine devono stare all'aria aperta, incontrare i propri coetanei. Allora a turno il papà e la mamma, oppure il nonno o la nonna, andavano a parlarle alla porta. Ma Emilia Miraviglia non voleva vedere altri bambini. Si scavava un rifugio in mezzo alla sua collezione di oggetti e si nascondeva, perché nascosta si sentiva meglio. Un giorno, che i suoi genitori avevano parlato a lungo alla porta e lei non ne poteva più di stargli a sentire, Emilia Miraviglia si scavò un nascondiglio ancora più profondo. Era un nascondiglio profondissimo che la portò diritta da un orco. Emilia Miraviglia non ne aveva mai incontrato uno e non sapeva cosa dire. «Buongiorno», disse l'orco. «Si dice buongiorno quando si incontra qualcuno». «Buongiorno, mi vuoi mangiare?» farfugliò Emilia. «Lo avrei già fatto se non avessi un terribile mal di pancia. Qui c'è troppa roba in giro. Devo aver ingoiato qualcosa di appuntito». Non potendo fuggire, Emilia chiese: «Mi risparmierai la vita se ti curo?» «Curami», disse l'orco. «Poi si vedrà». Allora l'orco aprì la bocca ed Emilia Miraviglia entrò. Lo stomaco dell'orco era grande come una capanna. «Ci si potrebbe quasi abitare», pensò Emilia, «se non fosse così orribile, e ovviamente a patto di metterci una biblioteca. Ma andiamo a vedere cos'è che fa tanto soffrire il nostro orco». Nella parete dello stomaco era conficcato un dente gigantesco. «Che idiota! Ha ingoiato uno dei suoi stessi denti!» Era proprio quello che mancava alla collezione di Emilia. A pensarci bene, un orco intero era piuttosto pericoloso, ma un dente, solo un dente d'orco senza l'orco intorno, era decisamente interessante. Emilia Miraviglia si mise quindi a rimuginare su un modo per sbarazzarsi del mostro e, pensa che ti ripensa, alla fine si addormentò. Dentro a una pancia enorme, Emilia adesso dorme, ninnata dolcemente dalla culla vivente, e sul fare del giorno sogna il perfetto piano per togliersi di torno il mostro disumano. Si dice che la notte porti consiglio. Quando si svegliò, Emilia si sentiva piena di energia e di coraggio. Per prima cosa si impiantò in bocca il dente, che si incastrò alla perfezione. Poi estrasse una matita dalla tasca. Era una matita rossa, con cui ricoprì le pareti del ventre di disegni di guerra, ma anche di disegni gioiosi, per consolare i bambini che si trovassero a passare di là. Si fece anche dei segni sul viso. Era pronta ad affrontare il nemico. Poi uscì, così come era entrata. «Ti ho guarito», disse Emilia. Sì, confermò l'orco. E ora, disse, chiese Emilia, ora posso mangiarti. Emilia non era affatto sorpresa, l'orco non le aveva promesso nulla. E in ogni caso di un orco non c'è mai da fidarsi. Emilia gli saltò alla gola. Tu hai perduto il tuo dente più appuntito. A me ne è spuntato uno stamattina. Dente d'orco contro orco. Si batterono per ore. Fu uno scontro terribile. Poi venne la calma. Emilia era debole, affaticata, ma ora c'era un gran buco nella sua stanza. L'orco se n'era andato, lasciando una specie di radura tranquilla in mezzo alla selva di oggetti. Una radura perfetta per organizzare dei picnic. Quando papà o mamma, o nonno o nonna, bussano alla porta, adesso c'è sempre posto per loro. Ci sono latte, zucchero e biscotti. Un vero paradiso per l'ora della merenda. E basta allungare la mano per trovare un libro o uno strumento. Si raccontano storie, soprattutto storie di orchi. E quando è ora di separarsi, ciascuno può prendere un oggetto di suo gradimento. Così la camera di Emilia poco a poco si svuota. C'è più spazio per gli amici e, a pensarci bene, anche collezionare amici non è niente male. C'è una sola cosa che Emilia non darà mai a nessuno. Il dente d'orco. Quello se lo tiene stretto. Potrebbe sempre servire.